Martedì è stata messa l'enfasi sull'importanza di insistere sull'evangelizzazione. E pensavo, mentre Luciano parlava dal posto, che la scrittura parla anche di insistere sull'insegnamento. Ad esempio nella seconda Timoteo, capitolo 4, nel verso 2 viene detto proprio: predica la parola a tempo e fuori di tempo, insisti. Addirittura dice rimprovera, esorta, parla. E Timoteo doveva parlare ad una chiesa che era anche abbastanza giovane, una chiesa che Paolo dovette lasciare perché era in pericolo di vita, una chiesa che non aveva molti anni. Eppure l'apostolo dice a Timoteo rimprovera, cioè qualcosa di forte, è vero? Noi non siamo abituati a ricevere dei rimproveri, e quando ascoltiamo la parola di Dio e ci sentiamo rimproverati, insomma, la sedia comincia un po' a scottare, comincia a darci fastidio. Però se il Signore parla in questo modo, credo che lo fa perché ci ama, perché se non lo facesse, quando abbiamo bisogno di rimprovero, come dice Ebrei 12, non saremmo più dei figli ma dei bastardi, perché solo i bastardi non ricevono l'educazione di un padre, e il Signore, che è nostro padre, vuole darci una buona educazione. Allora stiamo parlando della seconda parte di questo studio, e cioè della parte che riguarda se è possibile, come cambiare posizione, è vero? Quindi abbiamo visto le cinque principali categorie di persone che esistono nel mondo, e ci stiamo chiedendo se è possibile cambiare da una posizione all'altra. E due esempi, uno che abbiamo iniziato la volta scorsa e su cui vogliamo ancora continuare, poi faremo un secondo esempio. Cercherò di portare a termine queste riflessioni, anche se vi devo confessare, almeno da quanto il Signore mi ha dato di scrivere, che avrebbe bisogno di più approfondimento, però non è giusto, e quindi voglio terminare questa sera. Allora, abbiamo parlato dell'esperienza di Manasse la volta scorsa, e abbiamo visto come quest'uomo è stato uno dei re, pure facendo parte del popolo di Dio, è stato uno dei re più terribili di tutta la storia ebraica. Ho detto la volta scorsa che, se ho contato bene, ci sono elencati almeno 14 terribili peccati. Un uomo che arriva addirittura a sacrificare i propri figli ai demoni o ai demoni. È qualcosa di veramente terribile. Una cosa che mi ha toccato dell'esperienza negativa di quest'uomo, e lo troviamo nel capitolo 23 di Prima Re, Seconda Re, chiedo scusa, Seconda Re, capitolo 21 e versetto 11. Guardate cosa dice, proprio come compendio, come assunto, come massima dell'esperienza negativa di quest'uomo. Seconda Re, capitolo 21, versetto 11. Poiché Manasse, re di Giuda, ha commesso queste azioni abominevoli e ha fatto peggio di quanto fecero gli amorei prima di lui, e mediante i suoi idoli ha fatto peccare anche Giuda. Cioè, potremmo dire oggi, attualizzando questo passo, un credente che si è comportato peggio dei pagani. È vero? È incredibile, guarda. C'è un re, una persona che faceva parte del popolo di Dio, che aveva, abbiamo detto l'altra volta, la responsabilità di trascrivere di propria mano la legge di Mosè, il Pentateuco, e leggere dentro ogni giorno affinché temesse il Signore. Quest'uomo, lasciatemi passare la parola tra virgolette, questo credente addirittura si comporta peggio dei pagani. E questo mi ha fatto riflettere. E molte volte questo può succedere, succede anche a noi. È vero che ci sono delle persone che non conoscono il Signore, che sono persone a modo, che si comportano in un certo modo, con una certa educazione, farebbero fatica anche a dire delle menzogne, delle bugie, e molte volte a confronto di chi dice di aver conosciuto il Signore, diciamo, quasi quasi si comporta meglio, è vero? A volte lo diciamo, a volte i pagani si comportano meglio. Cioè questo re è arrivato addirittura a comportarsi peggio di coloro che non conoscevano assolutamente il Signore, erano assolutamente dei pagani. Ma abbiamo preso questo esempio per dire che cosa? Per dire che alla fine quest'uomo finisce per essere perdonato, per ravvedersi. C'è un uomo così, che vive tutta questa situazione terrificante, incredibile, quasi inverosimile, che arriva addirittura al perdono. E questo mi ha incoraggiato molto. Allora significa che non ci sono situazioni troppo complicate o troppo peccaminose che non possano trovare soluzione. Questo è bello nella vita cristiana, è vero? È bello perché ci incoraggia davvero tanto. Allora, al di là, indipendentemente da quanto siamo scivolati, da quanto siamo caduti o dalla vita sterile spiritualmente, possiamo rifarci e ricominciare il cammino cristiano. Io credo che la vita cristiana è davvero straordinaria, perché possiamo ricominciare da capo. Mi piace ricordare negli scritti, nelle predicazioni, che un credente non dovrebbe mai dire ormai, cioè non dovrebbe mai pronunciare una parola che ha a che fare con la rassegnazione, ma il credente dovrebbe piuttosto, come dire, ravvedersi. È vero? Ravvedersi, dire: io ho pensato in questo modo, ho fatto questo tipo di scelta, però posso tornare indietro, posso tornare là dove ho sbagliato e posso chiedere perdono, mi posso ravvedere e posso ritrovare la strada che ho persa. Una cosa che mi faceva notare il fratello Tito di giovedì scorso, e vi devo confessare, non avevo mai fatto caso, è vedere come nel libro degli Atti tutti quelli che si convertivano aprivano subito la casa. Se l'avete notato, era quasi un fatto meccanico. È vero o no, fratelli? Cioè, si converte, abbiamo predicato Cornelio, la prima cosa che fa? Trattiene Pietro, apre la casa. Si converte Lidia e cosa dice? Se mi avete reputato fedele, venite a casa mia. E non era un invito convenzionale, no, dice: beh, se volete. No, dice, lì obbligò. Subito dopo si converte il carceriere di Filippi, che aveva picchiato l'apostolo, li aveva chiuso nella prigione, si converte, li porta a casa, lava le piaghe e fa una cena per tutti quanti. Bellissimo questo. E lì nasce la testimonianza. Dove nasce la testimonianza di Filippi? Nella casa di Lidia. Allora, le testimonianze sono territoriali. Chi pensa diversamente non sta pensando biblicamente. È normale questo. E questo è davvero straordinario, perché questo ce lo insegna la parola di Dio. Allora vediamo nella seconda cronache, capitolo 33, vediamo nei versetti 11 a 13, vediamo il modo in cui quest'uomo arriva addirittura a ricevere il perdono, e non solo il perdono, ma anche ad essere ristabilito nella condizione di prima. Questo è bello. Io leggo soltanto i versetti da 11 a 13, voi potete leggere la continuazione di questo messaggio, e troverete che quest'uomo viene anche ristabilito nella condizione di prima. Allora, seconda cronache, capitolo 33, da versetto 11. Allora il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re Assiria, che catturarono Manasse con uncini e, legatolo con una doppia catena di bronzo, lo portarono a Babilonia. E quando egli fu angosciato, implorò il Signore, il suo Dio, e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. A lui rivolse le preghiere e Dio si arrese ad esse, esaudì le sue suppliche e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. Avete notato, fratelli? C'è perdono. Non importa quanto, dove. Certo, si pagano delle conseguenze, perché se leggete la storia ancora di quest'uomo, qualcuno ha pagato per causa sua. Però quello che voglio, l'enfasi che voglio mettere questa sera su quest'uomo è che c'è perdono. E questo è davvero molto bello. C'è un uomo così che Dio giudica. E si vede giudicato, vedendosi giudicato fortemente, cosa fa quest'uomo? Dice, abbiamo letto qui, non possiamo entrare troppo nel merito, ma implora il Signore. Non fa una preghiera di circostanza e basta, ma implora il Signore. Si umilia profondamente davanti al Signore. Alza preghiere al Signore. E il Signore, per arrivare ad arrendersi, cioè ad ascoltare, ad esaudire la preghiera di quest'uomo, evidentemente ha visto il cuore veramente umiliato di quest'uomo, perché altrimenti il Signore, se vede dell'ipocrisia, lui non risponde, ma vede veramente una persona costernata, una persona che si umilia. Dice in un altro passo, sempre riguardando Manasse, che andava in giro per le strade coperte di sacco, di cenere, gridava per le strade, cioè la sua umiliazione era non qualcosa di nascosto, ma molto evidente. A volte mi fa specie vedere nella famiglia dei credenti che a un certo punto il Signore giudica quella famiglia, giudica un figlio, e i genitori sono ancora storditi e lasciano che la propria figlia, il proprio figlio, continua la stessa strada. È strano questo fatto qua. Cioè non c'è il pensiero secondo il quale uno dice, ma aspetta un attimo, Dio ha già giudicato mia figlia, ha già giudicato mio figlio, ma devo riflettere, mi devo umiliare, devo implorare Dio perché gli altri figli non facciano la stessa fine. Invece niente, si continua così. Lui, Manasse, trovò perdono e recuperò il terreno che aveva perduto. Però lasciatemi dire qualcosa, fratelli. Ci sono stati degli altri invece che si sono comportati diversamente. E l'avevo soltanto accennato, questa sera voglio dire qualcosa, poche cose riguardo a questo. Venite per favore a vedere proprio la verità opposta, contraria a quella che abbiamo visto adesso. Prima Re, capitolo 20, abbiamo soltanto fatto un accenno giovedì l'altro. Prima Re, capitolo 3, leggiamo i versetti da 3 a 5, a 3 e 4. Solo un per far vedere che non tutti reagiscono alla stessa maniera. Manasse ha reagito bene, se possiamo dire, ma un altro non ha reagito bene. Allora, Prima Re, capitolo 20, versetto 3 e 4, dicono questi versi: così dice Ben-Hadad, il tuo argento e il tuo oro sono miei, così pure le tue mogli e i tuoi figli più belli sono cosa mia. Guardate come risponde il re, come risponde Ezechia, era anche lui del popolo di Dio. Il re di Israele rispose: come dici tu, o re mio signore, io ti appartengo con tutto ciò che è mio. È incredibile, non sembra vero. Non sembra vero. C'è un pagano, Ben-Hadad, che tra l'altro sembrerebbe che non sia soltanto un nome, ma un appellativo che veniva dato spesso ai re di Siria. È vero? È proprio la figura di Satana. Cioè Satana dice ad una famiglia credente, dice, i tuoi figli io me li mangerò tutti. E la mamma, con il suo modo di fare, il papà, con il suo modo di fare, risponde, sì, mio signore, sono proprio tuoi. Non con la bocca, ma con il modo di fare, con la superficialità. È vero, sono tuoi. Ma voi pensate che Satana si sia fermato qui, Ben-Hadad? Se leggete il resto, fino a versetto 6, non abbiamo il tempo. Ben-Hadad parla ancora, manda dei messaggeri, dice, non voglio solo i figli, voglio tutto. Quando comincia, si mangia tutto. si mangia tutto. Guardate, se voi continuate a leggere, ad esempio, versetto 5, i messaggeri tornarono di nuovo e dissero, così parla Benada, io ti avevo mandato a dire che tu mi dessi il tuo argento, il tuo oro, le tue mogli, i tuoi figli. Pensate a quanti credenti sono avari, sono tirchi. Satana dice, tienili là, tienili in banca, quelli sono miei. Poi li darete ai testimoni di Geo quando sarà che il Signore torna. Dice tu ora i tuoi figli, e poi dice, invece domani a quest'ora manderò da te i miei servitori, i quali rovisteranno la casa tua e la casa dei tuoi servi, si impadroneranno di tutto quello che hai di più caro e lo porteranno via. Guardate, quando noi cominciamo a dare poco poco a Satana qualcosa, lui piano piano dice, forse tu non hai capito niente, io voglio tutto. Vi ricordate il messaggio che ha predicato Michele Papagna 2 o 3 anni fa, in Seconda Re capitolo 5, quando ha parlato della lebbra, ad esempio, capitolo 13-14 di Levitico? Si inizia con una piccola macchiolina, piano piano investe tutto il corpo, piano piano toglie la possibilità di avere rapporto con gli altri, piano piano toglie, e questa l'ha predicata anche Matteo Papagna la domenica mattina, toglie che cosa, vi ricordate? La sensibilità. Cioè tu stasera stai ascoltando, ma a te non interessa niente. Perché il peccato ti ha così preso completamente che hai perso la sensibilità. Continuerai ad andare avanti così. Hai visto tuo figlio, hai visto tua figlia, però tu continui lo stesso. E sapete chi è che ha ragionato così? Isaia capitolo 39, la parte opposta di Manasse. Guardate, a meno che non prendiamo la scrittura come uno dei tanti libri che sono stati scritti, se è la parola di Dio, credo che ha un messaggio che deve assolutamente portare al nostro cuore. Se non reagiamo, allora abbiamo perso la sensibilità. Se siamo ancora come prima, torniamo a casa come prima, allora abbiamo perso la sensibilità, vuol dire che la lebbra ci ha proprio coinvolto, ha interessato tutto il nostro corpo. Capitolo 39, versetto 5. Allora Isaia disse ad Ezechia, ascolta la parola del Signore degli eserciti. Ecco, verranno giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino ad oggi sarà trasportato a Babilonia. E non ne rimarrà nulla, dice il Signore. Saranno presi alcuni dei tuoi figli, usciti da te e da te generati, per farne degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia. Ezechia rispose, la parola del Signore che tu hai pronunciata è buona. Poi aggiunse, perché ci sarà almeno pace e sicurezza durante la mia vita. Avete mai ricevuto risposte così? Cioè, mio figlio, poi mia figlia, poi questo e quest'altro. Ma che mi interessa, basta che sto bene io. Sta dicendo questo. Come si fa a dare i figli in braccio a Satana? Quando non si dà, quando ad esempio in una famiglia non c'è la priorità nelle cose di Dio. Quando i figli vedono che noi privilegiamo altre cose, magari legittime, piuttosto che le cose di Dio. Quando la mamma non parla mai delle cose del Signore, quando il papà non dice niente, quando la mamma comanda tutto. Stiamo preparando una generazione, fratelli, che è terrificante. Perché oggi abbiamo mandato in stampa il libro La donna modello per l'uomo che serve il Signore. La donna modello del mondo, guardatela le donne, sono tutte delle star. Sono delle star, tutte star televisive sono. I figli? Ma l'importante è che studiano, si laureano, devono lavorare, devono fare qua, devono fare là. Quante donne si rinunziano a delle cose legittime, fanno sacrifici anche grandi, sacrifici anche di cibo per poter educare i propri figli? Dove sono, fratelli? Sto leggendo la storia della Chiesa. Uno dei più grandi predicatori al mondo, veniva chiamato nel 400 la bocca d'oro di Dio. Una mamma che aveva 11 figli, che se li è curati tutti credenti, uno di questi è diventato uno dei più grandi predicatori al mondo. Che cosa può fare una mamma? E guardate, il Signore gli manda i messaggi e dice: attenzione, che io sto per giudicarti, sto a giudicare te e i tuoi figli. E come risponde Ezechia? È stranissimo. Questa è una buona parola. Mi voglio dire: Ezechia, scusami, ma sei proprio normale, sei proprio a posto? Ma sei sicuro che il tuo cervello sta collegato nel posto giusto? Una frase del fratello Delisio Corradini di tanti anni fa a casa, quando una mamma a casa nostra parlava della paura di perdere il proprio figlio, però si comportava in maniera sbagliata. Mia moglie sicuramente si ricorderà cosa disse il fratello Delisio, che adesso è col Signore, a 94 anni è andato col Signore. Ha detto: se io sapessi che i miei figli, e ci fosse soltanto una possibilità che i miei figli non si convertissero, ma arrampicherei in cielo, prenderei i piedi di Dio, del Signor Gesù, non li lascerei mai più fino a quando non ha convertito mio figlio, con le lacrime agli occhi. I genitori cosa fanno? Fanno scelte che non sono spirituali. Questa è una buona parola, però scusate, che mi importa se mia figlia ha una compagnia cattiva o mio figlio ha una compagnia cattiva? L'importante è che sto bene io, ha detto Ezechia. Avete mai sentito delle persone così? Sto bene io? Ah, poi i figli hanno la loro responsabilità, attenzione. Ah, questa è proprio, guardate, questa è proprio una scusa a colori. È vero che hanno la responsabilità. Perché ci sarà almeno pace e sicurezza durante la mia vita. Tutto il resto non mi importa. Manasse invece si è ravveduto. Ricordiamoci che c'è ancora perdono agli occhi del Signore se c'è ravvedimento. C'è un esempio opposto a quello di Manasse, cioè Manasse è un uomo che ha vissuto veramente male, in modo deleterio, abbiamo detto che cosa ha combinato quest'uomo, e ha trovato perdono, perché si è umiliato, ha implorato, ha pregato, Dio ha visto il cuore di quest'uomo. Ma però c'è l'esempio opposto, che persone spirituali che hanno camminato bene per un tempo, che poi sono diventati storditi, carnali, persone che non hanno capito più niente. E faccio riferimento questa volta all'esperienza di Giosafat. Allora vi prego di venire con me nella seconda cronache, secondo libro delle cronache, sarò veloce, lascerò seduti per troppo tempo, ma voi sapete, abbiamo anche scritto un libro su questo e abbiamo avuto diverse predicazioni su questo uomo, Giosafat. Allora, quest'uomo è molto interessante vedere che quello che ha commesso Giosafat è stato esattamente quello che ha commesso suo padre. Volete vedere chi sono i figli? Guardate i genitori e vedete che se i genitori sono spiritualmente delle persone superficiali, eccetera, i figli continuano ad essere persone superficiali. Fatemi dire una parola che nessuno si offende. Pensate, c'è un ragazzo in questa assemblea che, pur non lavorando, mette l'autotassazione. Ma bisogna guardare la famiglia, però, e non sta lavorando. Chiusa la parentesi. Chi ha orecchie, dice l'Apocalisse, ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, guardate, per capire chi è una persona, bisogna guardare i genitori. Giosafat era figlio di Asa. Asa è stato un uomo che ha cominciato bene, benedetto da Dio, ha vinto delle guerre, ma poi a un certo punto, che cosa succede? A un certo punto, quando lui si ammala per il suo peccato, anziché andare dal Signore e dire: io mi sono ammalato per il mio peccato, si è rivolto ai medici, ai pagani. E cosa succede? Che un profeta va da lui e cosa succede? Lo rimprovera e dice: perché ha chiamato i pagani un medico così, quando invece il tuo male era il peccato? E sapete cosa succede, fratelli? Che Asa si arrabbia, prende quest'uomo e lo sbatte in prigione, questo profeta. Cominciato bene, ma è finito male. Giosafat ha cominciato molto bene ed è finito molto male. Un uomo spirituale. Io vi invito, perché il tempo non ce l'ho, il capitolo 17 di Seconda Cronica, guardate. Guardate le qualità di quest'uomo. Se voi leggete tutti i capitoli 17 di Seconda Cronica, voi troverete, e se la sua vita si fosse fermata qui, capitolo 17, oggi noi diremmo che è stato uno dei re più straordinari di tutta la storia ebraica. Però purtroppo abbiamo il capitolo 18, 19 e 20. Guardate un po' nel capitolo 17. Una cosa che dovrebbe farci riflettere molto. Guardate il versetto 1. Giosafat, figlio di Asa, regnò al suo posto e si fortificò contro Israele. Ma che strano sto fatto. Cioè, si è fortificato per non essere influenzato, per proteggersi dagli altri credenti, diremo oggi. Perché voi sapete che all'epoca in Israele c'era stato lo scisma, no? È vero? 10 tribù e 2 tribù, il regno del nord e il regno del sud. Però Giosafat aveva così sapeva così bene il modo in cui viveva il regno del nord, cioè le 10 tribù che erano capeggiate dal re Acab, che a un certo punto si è protetto, diremmo oggi, dai credenti carnali. Si è guardato bene da queste persone che non amavano il Signore. Perché in Proverbi 13:20 è molto molto chiaro. Chi va con il giusto diventa giusto. Chi va con l'empio diventa cattivo. Cioè, e vogliono dire, ma io ci do a mia figlia tutta l'educazione di questo mondo. Se tua figlia ha una persona che è cattiva, che è empia, che non è credente, eccetera, diventerà come lei. Lo dice la parola. Ah, ma loro non devono avere amici. La mamma deve essere l'amica e l'amico. Però è più facile dire vai con quello, perché è molto impegnativo essere amica di una figlia e di un figlio. Molto impegnativo. Si è fortificato contro Israele. Ma se voi guardate tutto il capitolo 17, è straordinario quest'uomo. È straordinario, a un certo punto dice anche: collocò dei presidi in tutte le città fortificate di Giuda e pose delle guarnigioni nel paese di Giuda, nelle città di Efraim, che Asa, suo padre, aveva conquistate. Cioè, fate anche attenzione a dire le conquiste che ha fatto il padre. Io ho avuto un padre che conosce la scrittura, che serve il Signore, eccetera. Mi guardo bene adesso, voglio, come dire, approfittare di questa eredità che mi ha lasciato mio padre. Giosafat ha fatto così. È bello questo. Ed è tutto positivo. Tutto positivo. Ad esempio nel capitolo, andiamo avanti nel versetto 3, il Signore fu con Giosafat perché egli camminò nelle vie che Davide, suo padre, aveva seguito da principio. Non cercò i Baali, cioè l'idolatria, ma il Dio di suo padre. Si comportò secondo i suoi comandamenti, senza imitare quello che faceva Israele. Bellissimo. Però purtroppo, fratelli, la spiritualità di oggi non è garanzia della spiritualità di domani. Se oggi siamo degli uomini e delle donne che stiamo camminando col Signore, domani ci dobbiamo un'altra volta morire sulla croce. Perché Gesù ha insegnato in Luca, capitolo 9, versetto 23, che la croce va presa tutti i giorni. Tutti i giorni dobbiamo morire, perché domani non abbiamo nessuna garanzia. Quanti ne ho visti camminare bene e finire male? È una cosa molto triste. Quanta poca considerazione facciamo della nostra carne. Ricordate, abbiamo detto che il cuore in Ecclesiaste 2, 10, 2 abbiamo letto, dobbiamo portare il cuore a destra, perché fino a quando rimane a sinistra ragioneremo come tutte le persone del mondo, come i pagani. È vero? Il cuore a sinistra è un fatto naturale. Come ragionano le persone? Ragionano così. E io credente ragiono così. Come ragionate Zecchio? L'importante è che sto bene io. Così dicono le persone. È vero? L'importante è che sto bene io. Poi di tutto il resto non mi interessa niente. Ma per poter ragionare secondo il Signore dobbiamo portare il cuore a destra. Allora ragioniamo secondo i pensieri di Dio. E guardate, fratelli, fino a quando noi parliamo di esperienze, le esperienze servono fino a un certo punto. Quando guardiamo la scrittura dice che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quella è la verità. Non ce n'è un'altra. Non c'è la tua, la mia esperienza che conta. La nostra esperienza non serve a niente. Quello che conta è l'ubbidienza alla parola di Dio. E allora, tutto questo, guardate, è un fatto straordinario. Ma allora cosa succede a un certo punto qui? Che mentre tutto andava bene, mentre siamo diventati potenti, siamo diventati ricchi, siamo diventati popolari, stimati da tutti, cominciamo ad abbassare la guardia. Ci viene spontaneo, fratelli. Ci viene spontaneo abbassare la guardia e cominciare a fare affidamento su noi stessi. Capitolo 18, versetto 1. Giosafat ebbe ricchezze e gloria in abbondanza e contrasse parentela con Acab. Uno dei figli di Giosafat sposa la figlia di Giosafat, la figlia di Acab, una certa Atalia, che era come la mamma Izebel. Volete sapere chi era Atalia? Ho mandato in stampa un libro oggi. Dovete leggere Seconda Cronache. Perché c'è stato un uomo straordinario di cui viene parlato una sola volta nella scrittura. Il sacerdote Jehoiada. Era una pagana. Era la figlia di Izebel. E grazie... Molto bello questo libro, Sconosciuti ma fedeli. Jehoiada, vedere come quest'uomo insieme a tutta la sua famiglia fa in modo che il nome di Dio sia glorificato. Una moglie straordinaria, una moglie che lavora insieme al marito, una moglie che non mette in ridicolo il marito, ma lo onora, che lavora insieme. I figli che diventano degli uomini di Dio. E anche quando ha salvato questo piccolo bambino, per 6 anni la moglie l'ha tenuto lì, lo ha accudito, lo ha nutrito e poi è diventato re. Guardate un po' quanto è cattivo il nostro cuore, fratelli. Dopo che hanno fatto tutto, Jehoiada, sua moglie, eccetera, a un certo punto che cosa succede? Che quando questo diventa re, diventa grande, uccide i figli di Jehoiada. Non siamo per niente riconoscenti, eh? È vero. Avete mai avuto queste esperienze? Aiutate delle persone e poi vi danno i calci. È incredibile. Un uomo di Dio straordinario. E cosa fa Giosafat? Comincia a fare, a contrarre parentela con Acab. E cosa fa Acab? Se ricorderete, abbiamo portato uno studio su questo. Acab si comporta come un pagano, prepara una bella cena, è vero, fa ammazzare tanti animali, e come si sa che i migliori affari si fanno a cena, no? È vero o no? Magari si deve far firmare un contratto, questo direttore, bell'uomo, con una bellissima segretaria, con la minigonna ben truccata. Allora lì, mentre si parla, non si può dire no a uno che ti fa mangiare a un ristorante che costa 500 euro a portata, insomma, no? È vero, come si fa a dire di no? I migliori affari si fanno a cena. E Acab aveva capito questo. Che grande ospitalità, è vero? E poi a un certo punto, mentre avevano bevuto, mangiato, che bello, mio figlio con tua figlia, mia figlia con tuo figlio, ma che bello tutto questo, è vero? E poi dice, ah Josafat, che uomo spirituale sei, ma che bravo. Guarda, io ho proprio bisogno di te. Sai una cosa? Io devo andare a fare una guerra, devo andare a combattere contro Ramoth. Che dici Josafat? Ci mettiamo insieme. Josafat, allegro, ha mangiato bene, tutta sta bella compagnia, cosa ha detto? Ma certo, tu devi contare su di me come su di te. Ma stai scherzando? Siamo amici, no? È tutto bello. E allora ecco che Acab prepara la sua trappola, come Satana è molto furbo, prepara le trappole, e Josafat cade in questa trappola. Facciamo una cosa, Josafat, vestiti tu da re, dai, io da soldato semplice. Ma guarda, ma quanto è bravo quest'uomo. Vuole dare l'onore a Josafat, ma tu guarda che roba, è lui il re, no? Allora vanno in guerra, sapete la storia? A un certo punto, guardate un po', mentre tutto era fatto, tutto a posto, dall'altra parte il nemico non sapeva niente di tutta questa storia, no? Però qualcuno scocca una freccia, a caso, dice, dovremmo leggere tutto il capitolo 18, scocca una freccia a caso. E quando un po' si va ad infilare proprio fra la corazza, in un posto quasi impossibile da penetrare, si infila proprio lì. Ma prima di questo, se voi vedete quest'uomo, Josafat, da un uomo spirituale comincia a diventare un uomo patetico, stordito. E lui sapeva che Acab aveva dei falsi profeti e tutti dicevano, vai in guerra, tu vincerai. E guardate Acab cosa dice, ma dice, possibile, non c'è nessun altro profeta del Signore, come se quelli fossero del Signore, no? Ma non c'è nessun altro profeta del Signore che noi possiamo chiamare in modo tale da poter sapere la volontà di Dio? Acab prepara la mente. Prepara la mente di questa persona e comincia a dire, ce n'è uno. Però mamma mia, questo somiglia un po' a Gino Parisi. Non dice mai niente di buono, che cosa è? E predica qualche volta un messaggio d'amore. Avevo già avuto esperienze prima, no? Tutte le volte che ha parlato con me, mi ha fatto la tiritera, mi ha letto seconda Timoteo capitolo 4, versetto 2, adesso nessuno vuole sapere la verità, per piacere, lasciamolo perdere. Lo prepara. E Giosafat dice, ma non dire così, chiamiamolo lo stesso, no? Allora arriva Micaia, questo uomo di cui si parla solo qui, questo profeta, e guardate un po', lo mandano a chiamare. Già quando lo mandano a chiamare qualcuno gli dice, mi raccomando Micaia, non fare questa festa. Ah, che qui sono tutti allegri, tutti quanti hanno detto che si vince, tutti hanno detto che tu vedrai, mo, adesso per piacere non venire a dire che non è così, per favore. Potete leggerlo nel versetto 12, il messaggero che era andato a chiamare Micaia, gli parlò così, dice, tutti i profeti a una voce predicono del bene al re, ti prego le tue parole siano concordi con loro e predici del bene. Ma Micaia rispose, come è vero che il Signore vive, io dirò quelle che il Signore mi dirà. Non era un profeta in vendita, non era un uomo che modificava la parola, non era uno che cercava di aggraziarsi le persone giustificando situazioni eccetera, era un vero profeta di Dio, c'era una persona che come riceveva il messaggio così lo predicava. Ricordatevi sempre del Salmo 15, chi abiterà nella casa del Signore, quello che parla così come ce l'ha nel cuore, non modifica, anche se è un messaggio triste, non lo modifica. Allora arriva Micaia e il re dice, senti, non andiamo in guerra, vinceremo? Che strano, Micaia dice, andate, vincerete. Ma scusa Micaia, tu hai detto prima, chiederai le cose che il Signore ti dirà. Questo mi ha fatto riflettere molto. Sapete, è come se Micaia dicesse, o avesse detto, che messaggio vuoi sentirti dire? Vuoi sentirti dire che è tutto a posto? Vuoi sentirti dire che a tua figlia non succederà niente? Vuoi sentirti dire che a tuo figlio non succederà niente? Voi sentite dire che alla fine avrai una pacca sulle spalle e tu non piangerai? Sì, dai, è proprio così. Adesso sediamoci e ci beviamo un bel caffè. Ti piace questo messaggio? Però Acab lo conosceva Micaia. Dice, Micaia, per piacere, non scherzare, dimmi la verità. Ma vuoi sapere la verità? Tu andrai in guerra e morirai. Io ho visto il Signore che mi ha detto che tutto Israele sarà disperso e tu morirai. Fratelli, Giosafat è lì che sta ascoltando. Capirà? Ascolterà questo messaggio? Farà tesoro di questo messaggio? Ormai la lebbra l'aveva preso tutto. Un uomo insensibile alla parola di Dio. Un uomo che prima viveva i comandamenti del Signore, li metteva in pratica tutti, adesso quest'uomo ascolta il profeta di Dio e non capisce niente. Questo diventiamo noi quando ascoltiamo. Quando il venire ad un incontro diventa un'abitudine religiosa, senza effetto. Non vi preoccupate, fratelli. Ascolteranno, ma non faranno niente. Perché quel cervello è così chiuso che ormai c'è blackout e non succede più niente. E se non ci buttiamo con la faccia a terra come ha fatto Manasse, noi continueremo nella nostra vita e statene certi che se parlate con queste persone che hanno il blackout nella loro mente, nella loro anima, nel loro spirito, che preferiscono andare dall'altra parte piuttosto in adunanza, voi vedrete che avranno tante di quelle giustificazioni legittime che voi alla fine dovrete chiedere perdono a loro. Voi dovete chiedere perdono a loro. Perché tu sei uno che hai i paraocchi. Tu vedi solo questo, tu non vedi niente. E poi per una volta qual è il problema? Giosafat ascolta e non dice una parola. Un uomo che nel capitolo 17 era straordinario. La lebbra lo ha colpito. Il Signore ha pietà di Giosafat. Giosafat si riprende, ma si riprende proprio momentaneamente. Io ho visto dei credenti che sembrano che si stanno rialzando, poi un'altra volta cadono un'altra volta. Ma sembra che questo fratello sta... Ma sembrava che... No. Ha fatto un passo, poi tre indietro. Capitolo 19. È il mio ultimo messaggio, state tranquilli. Forse anche di quest'anno. Capitolo 19 di Seconda Cronica, versetto 2. Adesso fa la stessa esperienza che ha fatto il padre. Il veggente Jehu, cioè il profeta, figlio di Canani, andò incontro a Giosafat e gli disse: dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira del Signore. Ma c'è ancora qualcosa di buono in Giosafat, eh? E il profeta dice: tuttavia, si sono trovati in te delle buone cose, poiché hai fatto sparire nel paese gli idoli di Astarte e hai applicato il tuo cuore alla ricerca di Dio. È bello questo, perché c'è il giudizio, però il profeta dice: Franco, c'è ancora qualcosa di buono, non lo far morire. Vi ricordate nell'Apocalisse? L'Apocalisse dice questo, no? Quel poco che c'è dentro di te non lo far morire. Attenzione, il giudizio di Dio si dice, però c'è ancora un barlume di luce, non sei proprio completamente stordito, non sei ancora completamente giudicato, c'è ancora qualcosa. Non spegnere quest'ultima candela che ti è rimasta. Attenzione, guarda che puoi ancora tornare indietro. E se leggete tutto il capitolo 19, parte del capitolo 20, Giosafat si dà da fare, sembra quasi che ritorna come prima, raduna il popolo, si pente, comincia a fare delle cose buone, e vedere proprio questi credenti che dice: ma guarda, si sta riprendendo, ma l'hai sentito domenica, pregava pure, ma chissà che... Poi, fratello, guarda che io domenica non ci sono perché... Il fatto che ti hanno tutte le braccia. Ma sembrava che si stesse per... Che cosa triste, fratelli. E cosa fa Giosafat alla fine? Non contento di aver contratto parentela con Acab, contrae parentela con il figlio di Acab. Ma è incredibile. Oh, ma siamo fatti proprio malamente noi, eh? E niente da fare, il Signore ci deve proprio tagliare le gambe. Andiamo alla fine del capitolo 20, abbiamo finito. Versetto 35. Dopo questo, Giosafat, re di Giuda, si associò con il re di Israele Acazia, che si comportava da empio, proprio come il padre. E se lo associò per costruire delle navi che andassero a Tarsis, e lo costruirono a Esion Geber. Allora Eliezer, figlio di Dodava di Damaresa, profetizzò contro Giosafat dicendo: perché ti sei associato con Acazia? Il Signore ha disperso le tue opere, e le navi furono sfasciate e non poterono fare il viaggio di Tarsis. Alla fine Dio cancella tutto quello che tu hai fatto, ha disperso tutte le tue opere. Di Giosafat non si parla più. L'uniche parole, le ultime parole di Giosafat, un uomo completamente stordito, un uomo completamente lebbroso. Non è stato contento dalla prima esperienza. Non è stato sufficiente vedere il primo figlio perduto, la prima figlia perduta, non è stato sufficiente. Continuo da uomo, da papà, patetico, senza forza, forse perché ho una moglie che è troppo matrona, o perché è una moglie troppo forte, o perché lui non si è mai fatto rispettare, non lo so, ma continuo così. Non ha nessuna forza. Lascia andare le cose così. E cosa succede? Tutte le tue opere sono state disperse. Sapete quante volte è scritto questo nella scrittura? Leggete Ezechiele capitolo 3. Tutto quello che tu hai fatto sarà completamente dimenticato. Guardate quante volte è scritto nel profeta Ezechiele. Secondo Giovanni, versetto 8, è scritta la stessa cosa. Bada te stesso, affinché non perdi le opere che hai compiute, il frutto delle opere che hai compiute. Si può cambiare. Si può, da carnale, da insensibile, da superficiale, si può fare come Manasse. E si può addirittura da spirituale, da uomini che hanno servito il Signore, che studiavano la parola, che pregavano, a diventare niente, giudicati da Dio. Io credo che, ho timore che molti credenti non credano nell'inferno. E questa è una delle ragioni per cui lasciano i loro figli in mano ai non credenti. Perché se loro credessero nella parola di Dio, tutto quello che hanno fatto fino adesso, il resto della loro vita, lo passerebbero piangendo. E si darebbero tanto da fare. Forse non crediamo che esista davvero un'eternità terrificante. Allora ecco, non diamo nessuna testimonianza ai nostri figli. O forse siamo troppo sicuri che alla fine si convertiranno. Comunque sia, che il Signore ci aiuti a non rimanere nell'inganno. E se il Signore questa sera ci ha detto qualcosa, in questi studi, queste riflessioni, ci ha detto qualcosa, non buttiamolo via, non lo facciamo scivolare come se non avesse parlato nessuno. Lasciate stare questa persona, questa bocca, attraverso la quale Dio ha voluto parlare. Ma se il Signore ci ha parlato. Allora facciamo come Manasse. Imploriamo il nome del Signore. Se abbiamo fallito, chiediamo perdono con la moglie, con il marito. Facciamo in modo che i nostri figli possano cambiare direzione. Non sarà facile se sono grandi, ma forse è ancora possibile trovare la pietà di Dio. Perché questo è un bene anche per la testimonianza e anche per la Chiesa. Vi ringrazio per la pazienza che avete avuto. Io ho finito le mie riflessioni. Che Dio vi benedica.